Siamo arrivati al secondo collegamento della nostra trasmissione. Ringrazio per la gentilezza e la disponibilità di essere con noi Mauro Bressan. Ciao Mauro e bentrovato.
Ciao Mauro. Ciao a tutti.
Allora, caro Mauro, io vorrei partire però da una notizia, che è poi la notizia di ieri, che riguarda ovviamente Mazzarri. Mazzarri che torna ad allenare dopo un periodo abbastanza lungo, e lo fa andando a Cagliari, una squadra che oggi ha bisogno di essere rilanciata. Ma Mazzarri è un allenatore ambizioso, per cui secondo te gli sarà stato promesso anche un Cagliari più competitivo a gennaio?
È probabile che magari qualche acquisto, qualche situazione che non è stata fatta in estate possa venire a gennaio, anche perché con la cessione di Nainggolan e la campagna acquisti, diciamo, del Cagliari non è stata esaltante, tant'è che anche da questo si evince il fatto che Giulini, secondo me, con Mister esonerato non aveva tanto feeling. Sì. Era ovviamente ha portato la squadra alla salvezza, però alla fine non c'era tutto questo feeling, e ha aspettato la prima occasione, secondo me, per poter andare a fare questo esonero. Ecco. E aveva magari anche già nel taccuino, diciamo, questo nome del Mister Mazzarri, che dopo da un po' di tempo, da un anno, che è fermo, però ovviamente prendendolo, conoscendo anche che è un allenatore esperto, un allenatore che ha un certo carisma, sicuramente avrà avuto delle garanzie.
Allora, su questo non c'è dubbio, però rimane quello che tu dicevi giustamente, è una riflessione che dobbiamo fare, però da uomini di calcio, tu in particolar modo, perché insomma hai giocato, quindi sei nel settore e conosci bene certe dinamiche, perché allora Giulini ha tenuto un allenatore nel quale non aveva tutta questa fiducia? Ecco, io francamente a volte mi sorprendo, e poi peraltro mi permetto di dire anche un po' ingiustificata, perché comunque Semplici ha fatto un mezzo capolavoro l'anno scorso, perché quando è arrivato al Cagliari, il Cagliari è con un piede e mezzo in Serie B. Ecco, cioè bisogna ricordarsi sempre da dove si è partiti e da dove si finisce.
Esatto, ma se uno legge il campo non c'è giustificazione, diciamo, questo esonero, perché comunque sono passate appena 3 giornate, comunque sì. Il Cagliari anche domenica vinceva 2-0, è un caso che alla fine perdi 3-2, non so neanche se la fa 50 volte succede questo risultato alla fine della partita, quindi è successo veramente una cosa straordinaria che ha permesso la sconfitta del Cagliari, però ovviamente dopo 3 partite mi sembra un po' prematuro, questo è il mio pensiero,
certo.
Penso che ci sia un qualcosa, non di premeditato, ma qualcosa che già...
Cioè, la scintilla non è mai scoccata.
Non è mai scoccata la scintilla, e anche se lui sempre si è portato la squadra alla salvezza, ha fatto tutto bene, ha fatto tutto quanto, non c'è stato magari quella scintilla come dici te, e Giulino aspettava il momento giusto per poter avere una scusa, una motivazione per poter avere un altro allenatore. Cioè è brutto questo, però d'altronde chi mette i soldi sono i presidenti e devono decidere di prendere una persona che magari possa essere di loro fiducia.
Ecco, vorrei una tua idea anche su Nández, perché questo è un giocatore molto importante, insomma quest'estate lo sai meglio di me, è stato veramente molto vicino all'Inter, voleva andare lì in prestito con diritto di riscatto, però questa era la condizione dell'Inter, non era giustamente quella del Cagliari che voleva monetizzare. Ecco, secondo te Nández oggi può essere un giocatore che risolve i problemi, oppure il fatto che comunque voleva andare via a tutti i costi permetterà in qualche maniera, diciamo, alla squadra, alla società, di fare delle valutazioni a gennaio diverse, cioè come dire vabbè a giugno non c'è stato modo, cioè si può recuperare il rapporto con Nández, ecco questo è il concetto del discorso.
Ovviamente ho subito un po' questa questione, perché pensavo a un certo punto che all'Inter fosse quasi fatta per il giocatore,
sì.
Ovviamente oggi non c'è stato un accordo fra le società, però ti dico la verità, quando la prima partita l'ho vista del Cagliari, Nández si è buttato dentro e ha giocato con ardore e con voglia, come per dimostrare che comunque lui è passato quello che è successo, aveva questa promessa, come avevo letto da parte del presidente, di lasciare andare via se fosse arrivata una società importante come era Mari l'Inter, ma se non c'è un accordo economico poi questo ovviamente è saltato. Però penso che con l'arrivo anche di Mazzarri, adesso nello spogliatoio si parlerà, diciamo, parlerà con tutti i giocatori, e con Nández gli dirà sicuramente: se io sono qua voglio fare un Cagliari forte, e sicuramente Nández non può essere anche una pedina imprescindibile di un progetto di Mazzarri, penso.
Mauro, ieri la Juventus è tornata alla vittoria contro il Malmo, naturalmente non credo che si possa esaltare più di tanto questo successo, perché comunque il divario tecnico era abbastanza evidente, però insomma di questi tempi, di queste situazioni, insomma la Juventus, avendo fatto un punto in 3 partite in campionato, cioè aveva necessità di ritrovare la vittoria. L'Atalanta, secondo me, è ritornata come ce la ricordavamo, come avevamo finito l'anno scorso, perché ha fatto una bella partita contro il Villarreal, forse ha preso il 2-1 nel momento in cui stava giocando ancora meglio rispetto al primo tempo, poi è riuscita a pareggiare. Però stasera ci sono 2 sfide clamorose, no? E penso, diciamo, al tuo percorso delle giovanili del Milan, e ti chiedo Liverpool-Milan che cosa ti ricorda, ecco, come sfida, insomma.
Ma ho letto o sbaglio che il Milan non ha mai giocato?
No, Anfield, sì.
Difatti, vero, questo difatti, sì. È un debutto assoluto come ritorno in Champions dopo quanti anni? 8-7 adesso, non ricordo.
Sì, diversi anni. Poi comunque con Liverpool 2 finali che insomma hanno avuto esito diverso di Champions League, ma insomma.
Esatto. Comunque, niente, sì, hai detto bene, per quanto vale le partite di ieri sera, sì, soprattutto io ho visto l'Atalanta che mi ha impressionato, perché finalmente è tornata a quella dell'anno scorso, che all'inizio del campionato non la vedo così tanto bene. E per quanto riguarda la partita stasera del Milan, arriva in un momento dove il Milan ha fatto una grande partita domenica con la Lazio, ha giocato molto bene, soprattutto con gran fiducia sia mentale sia fisica, perché ho visto una squadra veramente convinta. E sai, quando i giocatori, e io mi accorgo che quando, ad esempio, l'anno scorso la Fiorentina, adesso faccio un esempio solo per dirti che magari mancava la fiducia, e adesso anche la Fiorentina è la squadra più in fiducia, i giocatori erano gli stessi, quelli che hanno giocato a Bergamo domenica erano quasi gli stessi. Quindi cosa vuol dire? Che quando scatta quel convincimento, quella stima che ha in la squadra, nel gioco, nei compagni, e si capisce subito. Il Milan anche con la Lazio si è visto molto questo, e questa partita di questa sera con Liverpool arriva in un momento magari giusto, dove sono la squadra sta molto bene. È un impegno però provante, perché a giocare Anfield contro il Liverpool, che è una signora squadra, ha dei ritmi, e la Premier League, che magari sono al di fuori di ogni portata, no? Quando si vede le squadre inglesi giocare. Quindi sarà un bel test per il Milan, per capire se può stare ai livelli super super, perché nel campionato italiano sicuramente è una squadra che si giocherà lo scudetto insieme a tante altre, ma in Europa è un po' diverso.
Ecco, poi tra l'altro ricordiamo la quarta giornata, la prossima fine settimana vedrà anche Juventus-Milan, quindi comunque sia sarà già anche un banco di prova il test in campionato. Però io ho la sensazione sul Milan, no, che sia un po' sottovalutato in senso assoluto il Milan in questo momento, diciamo, come valore anche in campionato. Non sto parlando dell'Europa, perché insomma dovremo capire adesso anche nella fase a girone quanto vale questo Milan. Però avendo un allenatore normale, no, uno che non fa dichiarazioni eclatanti, sempre molto pacato, molto tranquillo, come Stefano Pioli, paradossalmente sembra quasi, no, cioè fa meno notizia Pioli di altri tecnici che magari, diciamo, hanno anche qualche esternazione colorita per certi versi. Eppure qui siamo di fronte a un signor allenatore,
Sì, ma guarda, io dico sono i fatti che contano, quindi da quello che ha costruito in questi anni è sempre stato un miglioramento il Milan, cui i giocatori più giovani, grazie anche al lavoro ovviamente di Maldini e tutti i dirigenti che ci sono, ha portato a dei giocatori giusti per il modo di giocare che c'ha Pioli li ha esaltati, li ha cresciuti, li ha fatti veramente prendere grande coraggio, grande fiducia nei propri mezzi. E il Milan oggi, io sinceramente, non, almeno quando parlo con gente di calcio, tutti dicono che non è affari spenti, è proprio una squadra che fra le 3-4 che sono candidate per lo scudetto, perché comunque il gioco c'è, i giocatori anche, quindi è naturale che possa essere una squadra importante e abbia dei obiettivi altrettanto importanti.
E io sono molto contento che in questo avvio di campionato si parli molto di Tonali, perché purtroppo in Italia noi facciamo presto, no, a disintegrare giocatori giovani che comunque vanno in squadre più competitive rispetto a quelle in cui giocava Tonali, perché poi comunque Tonali viene dal Brescia, l'anno scorso forse ha patito anche il passo tra la Serie B e la Serie A, perché è inevitabile che comunque sia oggi ancora tra i due campionati ci sia un certo divario tecnico. Però oggi tutti parlano di Tonali, no, come se si fosse scoperto Tonali. È chiaro che rispetto all'anno scorso questo ragazzo, secondo me, ora sta tirando fuori tutto il suo valore.
Ma sì, sicuramente è cresciuto, perché in un anno chi ha 20-21 anni cresce in maniera veramente considerevole. Poi forse c'erano anche troppe aspettative su Tonali l'anno scorso, quindi ragazzi, come hai detto te, è un ragazzo che viene dalla Serie B giocando col Brescia, va a Grande Milan e a un attimo, cioè agli stranieri viene concesso un anno di prendere le misure, e a lui ovviamente, anche essendo anche giovane, è un attimino. Difatti adesso tutti parlano di lui, e ovviamente le prime partite che ha fatto, soprattutto quella di domenica, era veramente straripante, convinto, forza fisica, geometrie e grande convinzione, e sembrava che fosse un veterano quasi a giocare, quindi un grande merito di questo comunque, perché a livello mentale chi ti fa fare quel saltino lì è l'allenatore, e sicuramente Pioli nella crescita di Tonali ha avuto un grande valore.
Ecco, invece della vicenda che sì, che pensi? Siamo passati dal voglio stare tutta la vita al Milan, il Milan che gli propone 6 milioni di ingaggio giù per su, insomma, rispetto ai 2,5 che percepisce attualmente, e poi siamo fermi sul rinnovo, e pare che ci sia il Paris Saint Germain dietro. Cioè,
lo so, io queste cose qua sono un po' più, non lo so. Io avrei preferito che lui
non diceva, cioè, non dire perché nulla, perché uno deve stare zitto, così nessuno ti può accusare, dici te, insomma.
Non può dire nulla, perché sì. io farò il Milan. E poi dopo, poi non so se, cioè io quello che leggo, poi non
sì,
so
certo,
se è vero,
ovviamente,
non è vero,
dal di fuori,
ovviamente, ecco. Viene fuori che ti offrono un sacco di soldi, te ne vuoi qualcuno in più, allora non dire che resterò il Milan, sono del Milan, cioè poi non so, la verità che si vede da fuori è questa, poi ti ripeto, bisogna vedere come sono le cose, però ovviamente se fosse questo il motivo del non rinnovo per un milione più, un milione meno, dopo che uno ha fatto quelle dichiarazioni,
purtroppo si ritorcono contro, sì, queste
si
sono frasi,
si ritorcono contro, perché sì. non ha senso, perché proprio capisco uno, tu vuoi, non so, 10 milioni, te ne offrono 5,
però qui siamo vicini, non siamo lontanissimi,
siamo vicini,
certo.
Sei uno che hai professato sempre l'amore per il Milan, addirittura ti chiamano presidente, quindi non penso che debba far la guerra per qualche soldino in meno, e si parla di tanti soldi comunque queste qua sono considerazioni personali.
Mauro, tu hai fatto prima un ragionamento che è condivisibile sulla Fiorentina, no? Su per giù è la squadra dello scorso anno, mettendoci dentro Nico Gonzalez, ed è tutta un'altra squadra, è cambiato l'allenatore, c'è molta più fiducia e tutto quanto, cioè, quindi è stato bravo italiano alla fine, perché comunque
ovvio, in queste cose qua, soprattutto l'aspetto mentale è molto importante. Io ho avuto anche tanti allenatori, e fra tutte le, cioè, si nota tanto quell'aspetto, proprio uno può segnare calcio, sai, fare gli allenamenti, sono tutti bravi, però dopo c'è quel momento lì che un allenatore ti deve dare convinzione, ti deve dar carica, ti deve dare ovviamente un progetto anche di gioco, che è quello che sta facendo italiano, che è importante, ma questo porta a avere una grossa fiducia. Io veramente mi piace sottolineare questa roba qua della Fiorentina, perché già pensavo l'anno scorso che avesse gli uomini giusti per fare un bel campionato, però gli è mancata questa convinzione, e i ragazzi che andavano in campo non avevano tutta questa fiducia nei propri mezzi. Adesso è arrivato un allenatore che ha delle geometrie, ha un gioco, ci crede, gli fa veramente volare in alto, e loro rispondono sul campo e sembrano giocatori veramente diversi.
Sì, sì.
Anche Caglion, cioè, che l'anno scorso sembrava neanche il giocatore,
sì,
che conosceva.
L'anno scorso c'era anche il modulo 3-5-2 che lo penalizzava in maniera incredibile.
Si sente che in fiducia fa, ma tutti i giocatori, sono fatto un esempio, ma tutti quanti, ma è bello così, anche perché sanno che vanno in campo, cercano di comandare il gioco, hanno una loro missione e hanno coraggio per farla, e hanno un allenatore che li supporta. Per questo dal punto di vista mentale è troppo importante un allenatore che dia questi consigli, queste strategie.
Ecco, Mauro, tu sei sempre stato un giocatore di grande gamba, grande velocità, grande corsa, no? Quindi comunque sia, diciamo, nel calcio moderno avresti fatto benissimo tranquillamente sempre l'esterno, perché comunque sia, certo, l'esterno anche con compiti difensivi, perché comunque tu avevi anche qualità di un po' alla Caillecon, cioè quantomeno andavi anche a ripiegare in fase difensiva. Ti chiedo un giudizio su Sottil, perché secondo me questo ragazzo ha tanta tecnica, ha un'accelerazione impressionante simile a quella di Chiesa, perché comunque quando parte palla al piede anche lui, diciamo, diventa quasi imprendibile, però secondo me gli manca l'ultimo tocco, cioè la fase finale, cioè quando deve fare l'ultima scelta, cioè quando sei dentro l'area di rigore, cioè o il passaggio o il tiro in porta, ecco, secondo me deve migliorare in questo, però vorrei sapere il tuo pensiero.
No, guarda, io non ho parlato, so, anche con te l'ultima volta, ma anche tante altre volte quando mi chiedevano, e io veramente anche quando sentivo che, sai, che poteva venire arrivare Ossolini o arrivare altri esterni, e che questo comportava ovviamente una cessione di Sottil o un accantonamento, diciamo, fra le seconde linee, io non ero molto d'accordo, perché sono convinto che che quest'anno sia l'anno suo, perché a parte che mi piace moltissimo come giocatore, questo è sempre dato personale, però è come hai detto te, ha delle doti incredibili, una velocità incredibile, manca qualcosina, ma quello può venire fuori, è giovane, può impararlo, c'è un allenatore che lo spronerà sicuramente a dargli gli aiuti, a migliorarlo in quelle cose che magari nell'ultimo passaggio, nel fare gol o che gli manca, ma ha tutte le qualità veramente per poter diventare veramente, come dicono adesso, un crack per il prossimo anno alla Fiorentina. Io ci credo molto, perché velocità, tecnica, se mette a posto quella cosina che anche hai detto te, siamo davanti a un giocatore che può fare veramente una grossa differenza.
Mauro, l'ultima domanda, l'ultima considerazione te la faccio sul Venezia, che insomma tu hai giocato anche lì, quindi comunque insomma è sempre molto affascinante, no? Adesso si tornerà a giocare a Sant'Elena, insomma anche per loro ritornare, voglio dire, insomma a giocare cioè in quello stadio comunque sia, ha sempre, no, una particolarità che non è comune, perché insomma, diciamo, si gioca proprio su un'isola e tutto quanto, certo. E quindi anche questo, diciamo, fa parte, no, del fascino del calcio a Venezia. Ha cominciato bene, mi sembra, questa squadra, cioè, no, Zanetti mi sembra abbia retto molto bene l'impatto.
Allora, guarda, io conosco molto bene Poggi e Collauto, che ci ho parlato anche recentemente, loro sono veri veneziani, quindi proprio attaccati alla città, attaccati all'isola, attaccati a tutto, e stanno cercando di fare il possibile per poter fare una squadra, hanno fatto il possibile per poter fare una squadra competitiva. Ovviamente il tassello importante è stato l'allenatore, perché è un allenatore che questi anni veramente ha dimostrato il suo valore, e per loro era il centro del progetto. Ovviamente i giocatori ne ha cambiati tanti, è veramente un porto di mare fra virgolette, perché ci sono arrivati un sacco di giocatori stranieri e hanno cambiato tanto dall'anno scorso, ma con un allenatore che ha dei principi, delle metodologie, dei sistemi di gioco importanti, anche questi giovani e nuovi ragazzi che sono arrivati hanno dimostrato fin dalle prime partite il proprio valore e giocando da squadra, quindi questo è veramente stato una cosa veramente importante, soprattutto considerando il fatto che ce n'erano tanti di nuovi. E adesso giocare a Sant'Elena, giocando allo stadio nuovo nel senso, sì, tornando nella città, avranno anche tutti i tifosi che li faranno capire a tutti di noi che saranno arrivati quanto è importante, quanto è vicino al tifo, quanto è cosa vuol dire giocare a Sant'Elena.
Sì, esatto, ricordiamo che domenica prossima infatti Venezia tornerà a giocare al Penso contro lo Spezia. Mauro Bressane, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, grazie davvero, un abbraccio forte, torneremo a sentirci presto e come sempre gentilissimo. Ciao Mauro.
Ok, un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao Mauro, ciao.